terreno sul piano sociale molto aperto, ma se questo terreno.
Grazie anche a Cristina Simonelli. Due gli scorsi incontri. Liberamente rilanciamo la parola alle nostre ospiti perché siano loro con una domanda incrociata.
No,
se vogliono.
No, preferisco sentire.
Oppure va bene, allora diamo spazio subito a
sentiamo loro perché
a
non
vostri
ho domande.
Brevi interventi di rilancio o domanda, gira lì con il sala.
Questo palco non aiuta evidentemente a, una, a un dibattito, però io spero lo stesso che si vorremmo sentire lo stesso, avere qualche riscontro di questi nostri lunghi discorsi. Perché potremmo anche scegliere.
C'è
ma
sì. Ma
dopo raccogliamo
sì, raccogliamo un po', sì, sì.
Buonasera.
C'è una birra?
C'è
Cristina,
lei ci ha parlato diciamo, dello stracismo con il quale il mondo cattolico diciamo, frenava la crescita delle donne che comunque nell'ultimo secolo si è comunque manifestata. E' è anche vero che nei quattro Vangeli di cui conosciamo la figura di Gesù Cristo che era stato spedito qui per redimerci, per salvarci, aveva con le donne un rapporto molto particolare, nel senso che aveva dei rapporti molto frequenti e che comunque aveva anche un rapporto umano. Lo strano è che la Chiesa su questo non abbia mai fatto nessun tipo di valutazione e che si sia chiusa a riccio per poter confermare un dominio maschilista. La mia domanda è questa. Sulla base di queste premesse, si potrà mai pensare, per esempio, in maniera provocatoria, di vedere mai una donna che entra nel conclave da, da cardinale, per esempio?
E piccola domanda, da me una curiosità, siccome Lea Menardi aveva parlato della libera università delle donne, io quindi ne approfitto perché vorrei sapere qualcosa in più di questa università, che io ho anche provato a vedere di collegarmi, non sono riuscita facilmente al sito, quindi ecco, molto interessata perché penso che sia una delle opportunità interessanti che potrebbe anche riuscire a frequentare, grazie.
Grazie.
Io vorrei chiedere a tutti e due un po' delle risonanze rispetto ad alcune parole. Secondo voi esiste e che forma prende oggi una specie di negazionismo, sia da parte di uomini o anche di donne? Penso a una Costanza Miriano. Ci sono proprio delle persone che dicono che il problema non esiste, addirittura qualcuno, ma è pericoloso, questo penso, dice che non è mai esistito o comunque che oggi non esiste più. Un'altra, ecco, Lea Menardi, lei diceva, credo di capire, non parliamo di complicità, magari per le nostre nonne e le nostre mamme, ma io la sto sperimentando ancora di recente questo invischiamento mio in questo immaginario. Per esempio, per essere concreta, l'instancabilità delle donne. Io l'ho scoperta da poco dentro di me questa ingiunzione. E poi invece due parole più dell'ambito ecclesiastico. Beh, il clericalismo non quello lì, perché veramente lì non è un problema, ma quello vero è uno spettro molto importante nei nostri ambienti. Addirittura c'è una corrente biblica clericale che ha trasportato tutto un materiale patriarcale notevole. E l'altra questione invece è la canonizzazione, in particolare la canonizzazione delle donne, quindi una trasmissione molto carica, perché chi non vorrebbe essere santo in certi ambienti, di un certo modello di donne. Io l'ho studiato per Chiara d'Assisi e c'è da mettersi proprio le mani nei capelli, nel senso è chiarissimo che dei chierici, il cui mandato è quello di gestire movimenti femminili difficilmente controllabili, quando scrivono una biografia di una santa stanno dicendo alle donne che cosa bisogna essere perché si parli bene di loro, quindi cioè, che cosa abbiamo trasmesso e che cosa trasmettiamo ancora, perché viviamo in anni di canonizzazioni intense.
Forse possiamo lasciare la parola.
Poi non l'abbandoniamo più, se ce la ridate. Sentiamo se c'è ancora qualcun altro.
No.
Landrino, il fiume in piena che è stato. Ha parlato di relazione violenza, amore, uomo-donna, no? Ma non è che adesso il femminismo si sta portando a relazione donna-donna?
Beh, posso collegare? Beh, forse parlare di relazione donna-donna esclusiva non è che il femminismo può incidere sull'orientamento di genere, ma piuttosto magari il poliamore, di cui si parla molto adesso, un concetto che viene dall'America e che estirpa completamente il concetto di gelosia e di possesso nella relazione, in quanto prevede un modello relazionale in cui le persone frequentano più partner nel pieno consapevolezza di tutti. Io la prima volta che ho letto di questo concetto ho pensato che potesse essere una sfida sicuramente alla cultura del possesso che c'è in relazione, quindi in un certo senso anche nella violenza di genere, anche nelle coppie monogame, insomma.
Cominciamo. Sì. Vai, Cristina, vai.
Vado io?
Sì, vai.
Cominciamo.
Con la prima domanda.
Con la prima domanda. Allora, dov'è che lo devo vedere? Sì, eccolo. Certamente accanto a quello che chiede lei ci potrebbe essere anche un'altra domanda. E potrebbe essere, ma perché in un sistema che le esclude, le donne, così tante donne, hanno deciso di rimanere? Potrebbe essere nel senso della, come dire, della costrizione anche del non vedere altro, però può essere anche in un altro senso, cioè naturalmente in forma complessa, non c'è solo una o l'altra, ma anche nel senso che comunque hanno trovato in un messaggio evangelico, in una spiritualità, uno spazio di libertà. C'è un passo molto bello di un libro di Luisa Muraro, Il Dio delle Donne, che è un libro non solo sulla mistica femminile, ma praticamente una dichiarazione dell'autrice, che ha un passaggio iniziale molto bello. Dice: io leggendo alcuni testi, alcuni scritti, in quel caso erano mistiche, ma usano mistica in una maniera molto larga, che non useremmo così nella teologia per dire, e mi sono accorta che quella donna che scriveva non era sola, c'era con lei un altro o un'altra che per brevità chiameremo Dio, espressione che può star benissimo in qualsiasi altra forma di teologia, anche scolastica, un altro o un'altra che per brevità chiameremo Dio, che creava uno spazio nella pagina, un'interruzione, come il gesto di chi beve lentamente a una tazza. Quel giorno si aprì per me una vacanza senza fine. Io questo lo condivido molto. E allora, oltre al discorso della lotta costante che l'annuncio evangelico fa con strutture che gli resistono, non sono solo quelle uso di genere in senso molto largo, quelle di genere, ma sono anche quelle sociali, quelle etniche, in questa lotta c'è, come dire, una volta sopra io, una volta sotto lui, cioè c'è una dialettica molto profonda che poi cammino della Chiesa nella storia e non soltanto. E in questo lavoro io costante ci sono degli spazi di profonda libertà, di profonda spiritualità, che sono spazi buoni per vivere, e anche degli aspetti di violenza. Rispetto a questo direi, ricorderei un passo, che è un passo della lettera di Paolo ai Galati, un oracolo battesimale molto noto, voi vi siete rivestiti di Cristo, siete uno in Cristo Gesù, infatti non c'è più giudeo né greco, schiavo né libero, uomo e donna. Se ci pensiamo, questa affermazione, che è un oracolo, proclama, diciamo, battesimale, è vero, e nello stesso tempo è come un principio dinamico che chiede di essere sempre ripreso. Stiamo parlando di uomini e donne, ma non c'è schiavo né libero. Basta pensare quanta schiavitù legale, non dico quella che c'è tuttora di tipo sociale, la tratta, che per carità sono anche, ma proprio di tipo legale in oltretutto sistemi politici che si dichiaravano pure cristiani. Dunque, diciamo, c'è un complesso, è un sistema complesso di questo genere. Quanto al fatto che delle donne possano sedere in conclave, ma è poco, perché no, Papa? Faccio per dire che la questione del conclave è legato al discorso, è girato spesso questo discorso qua, al discorso che i cardinali come figura tradizionale erano figure che non richiedeva l'ordinazione. Tutto sommato, fare un'operazione di quel genere sarebbe non toccare un luogo centrale e profondamente simbolico quale quello dell'ordinazione all'interno della Chiesa. Cioè, in questo senso dicevo, no Papa, ma cioè, anche il conclave, diciamo, tocca sì e anche no. Ecco, diciamo, effettivamente questa questione, anche se io personalmente, forse per generazione, forse per collocazione, mi trovo di più nell'idea degli spazi di libertà anche negli interstizi e nelle periferie, e non sarebbe un mio tema personale primo che mi appassiona più di tanto, però dal punto di vista, diciamo, del lavoro della teologia, ritengo che non si possa oggi non porre quella questione lì, perché oltretutto siamo in un contesto ecumenico. È vero che l'idea di ordinazione di ruoli ministeriali, di pastorato nelle altre chiese, le chiese dell'area della protestanti, è meno, è, diciamo, meno impegnativo da un certo punto di vista sacramentale, però è anche vero che ormai ci troviamo di fronte e insieme mescolati con altre confessioni cristiane, in cui è normale avere pastori e pastore, anzi forse si parla di una femminilizzazione della professione, come sta succedendo per professioni che erano appannaggio maschile, adesso se ne parla, non so, per la magistratura, per altri ruoli, ecco, quasi di femminilizzazione. Quindi tocca un punto che non è l'unico, perché ritengo che ci sia molto dell'altro nell'essere, diciamo, all'interno di un orizzonte di Vangelo, però che certamente al di là del conclave è nevralgico, e oggi come oggi non ci si può non porre. Sul negazionismo, dico, il negazionismo acutissimo, tipo quello sposati e sii sottomessa della Costanza Miriano, quello lì secondo me è, come dire, una roba talmente becera, talmente fuori da ogni, che io ad esempio personalmente non ho mai degnato di una risposta. Raglio d'asino non arriva al cielo, e quella forma lì non mi ci metto neanche a stare lì a controbattere, perché mi sembra che forme di quel tipo quelle, parlando in gergo assolutamente interno, che lanciano le cose sull'eresia di Papa Francesco, più le controbatti e più li fai pensare che esistono, sono fiati che si disperdono nel vento. Temo di più però un'altra forma invece di negazionismo, più strisciante, che non è così eclatante, ma che è per il quieto vivere l'idea appunto di tapparsi, di dire non è vero, non esiste, quindi una forma che a cui le forme acute tipo Costanza Miriano in qualche modo possono dare tutto sommato supporto, possono dare forza, e questo qui è un po' forse per quieto vivere, forse per ingenuità, forse perché è capitato, avendo tanti anni, molte volte di sentire anche persone più giovani a dire: ma per noi non è così, a noi non ci interessa, noi siamo proprio uguali ai nostri compagni, dopo qualche anno venire a dire: ma mi hanno fatto questo, ma mi hanno fatto quello. Cioè, diciamo, c'è un po' l'esperienza, bisogna farla, e un po' fa parte di una difficoltà anche dei tempi, forse per non soffrire troppo, di tenere nascoste, di non portare a parola le ferite profonde, un po' non tanto diversamente da quello che sentivamo. Quanto al clericalismo, è vero che un gruppo costituito come quello del clero, siamo proprio in Chiesa cattolica, 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 ma come quello del clero cattolico, con una, al momento ancora, una formazione chiusa o è di poco. Adesso è uscito un nuovo documento sulla la teologia, che dice che ha abrogato tutto il vecchio. Io spero che sia così, perché hanno ritirato fuori da poco una circolare degli anni Ottanta che chiedeva strettamente che non ci siano donne dove studiano i seminaristi. Allora anche in luoghi tipo Verona, dove da più di 30 anni, pure con fatica, ma lo studio della teologia era fatto insieme, per la prima volta quest'anno non è stato possibile. Ora, adesso avremo un seminario apposta su questo. Chi vuole così almeno si dichiari, ci metta sotto la faccia la firma, perché a fronte di un sistema che cambia, che è, vogliamo dire, può essere brutto per le donne che sono state escluse, sono alcune che sono venute a dirmi: ma come, non dite niente? Infatti abbiamo attivato, giustamente, che hanno protestato per questa cosa. Ma io sono molto affezionata ai seminaristi, perché faccio scuola in seminario sia a Verona che a Milano, a Benevono, e a me mi dispiace anche per loro. Ma perché li vuoi asfissiare lì? Ma perché ne vuoi fare di ragazzi giovani? Molte volte, magari adesso sono tanti, sono come tutti gli altri, quindi c'è chi è così e chi è cos'ha, ma sono tanti che sono dei bei ragazzi, aperti alla vita. Ma perché li vuoi mettere nel cellofan? Ma nel cellofan si soffoca, se uno mi mette un cellofan in testa, lo soffoco. Ma perché? Da che sistema viene? Allora, non è un destino il clericalismo, però a volte un certo spirito di corpo, una certa formazione, un isolamento, l'obbligo, che è contro l'antica tradizione, ma è un obbligo cattolico, latino, perché la Chiesa cattolica non è solo latina, ma l'obbligo al celibato, che non vuol dire che allora tutti si sposano, no, vuol dire semplicemente di avere, come nelle chiese cattoliche di rito orientale, nell'antica tradizione, o come dice la scrittura nella prima Timoteo, che ci sia chi può fare una libera professione di celibato, un carisma monastico, ma si ha la possibilità di ordinare anche persone sposate, perché stiamo parlando delle donne, ma la Chiesa cattolica è anche questo. Allora credo che il clericalismo è una tentazione, è una deriva che si può evitare. Io conosco tanti uomini preti che non sono clericali, però che devono lottare il doppio di uno che non è prete per non essere ingabbiato in questo schema, ecco. Sulla canonizzazione non sono una molto esperta, di santi, biografie antiche sì, ma proprio di santi più di eretici, per cui non so.
Bene, io sono contento della domanda sulla libera università delle donne, a cui sono particolarmente legata. La Libera Università nasce come associazione culturale nel 1987, abbiamo festeggiato l'anno scorso i 30 anni, ma ha un'origine più antica, più lontana, e sono contenta anche di poter raccontare brevemente come è nata, quali sono appunto, qual è l'antefatto, diciamo, da cui nasce poi potrei dire quasi 10 anni dopo l'Università delle Donne. Ed è stata anche qui una delle vicende, delle esperienze più importanti della mia vita nel corso degli anni 70, anche qui uno di quelle doni della vita, come dico, che capitano non si sa come, forse non del tutto casualmente. E mi riferisco quando nel 1976 io ho deciso di lasciare la scuola media dell'obbligo, eravamo nel pieno del femminismo, e desideravo incontrare degli adulti, possibilmente donne, e ho chiesto di essere nominata, allora si poteva, nei corsi 150 ore, penso che tutti sappiano, no, che cosa sono stati, la più grande, più democratica conquista, veramente a livello mondiale, no, non c'è da nessuna parte una legge che permetta ai lavoratori di avere ore di lavoro pagate dal datore di lavoro e dal Ministero della Pubblica Istruzione, per almeno doveva essere educazione permanente degli adulti, ma comunque anche solo per la licenza dell'obbligo, no? Licenza media. E vengo nominata nel 76, verso il dicembre del 76, vengo nominata di nuovo in una scuola media di un quartiere milanese che conoscevo bene per le lotte precedenti, eccetera, occupazioni di case, quarto giaro, comasina, dico, oddio, di nuovo mi troverò un gruppo di operai. E entro in questa scuola di via Gabbro, sempre Bovisasca, quarto giaro, e apro la porta e vedo sedute una quarantina di donne. C'erano anche, non so, due o tre uomini, non ricordo mai bene il numero, ma ricordo benissimo le 40 donne. E a quel punto l'emozione era tale, io ripeto, erano gli anni del pieno del femminismo, vedere 40 donne, mi cado seduta su una sedia dall'emozione e una mi dice: stai tranquilla, non abbiamo fatto niente finora, mi ha preso per una corsista, e dice: abbiamo avuto una supplente. Ecco, e così è cominciata un'altra esperienza della mia vita, durata un decennio, in cui ho vissuto praticamente dalla mattina alla sera in quel quartiere. Queste 40 donne si erano organizzate, casalinghe, si erano organizzate, spinte alcune dai loro figli, mi hanno detto, che erano già impegnati politicamente, si sono organizzate per conto loro per chiedere che si aprisse in quella scuola media di quella zona un modulo 150, ci volevano una quarantina di persone. I sindacalisti non capivano perché le donne casalinghe dovevano venire a scuola. No, non ne sono interessate a riprendere il lavoro, la licenza media, perché le casalinghe? Ecco, queste donne sono riuscite a fare appeso un modo. E io capito, casualmente o no, nel pieno del femminismo, in questa situazione. E lì è cominciata, ripeto, una cosa straordinaria, nel senso che queste donne che avevano la terza, la quarta elementare, rimaste chiuse nelle case a fare le mogli e le madri per anni, appena gli si è aperta una porta, la possibilità di prendere parola, a partire dalle loro vite, perché fortunatamente in quei corsi non avevamo dei programmi, eccetera, c'era molta libertà e a me non pareva vero la possibilità di dar loro la parola. E appena hanno preso la parola sulle loro vite si sono rivelate delle straordinarie pensatrici, filosofe, delle donne che hanno pensato a lungo, nell'immobilità, nella difficoltà di cambiare le loro vite, di quella vita hanno visto tutte le pieghe, tutta la complessità. E appena hanno preso la penna, ho potuto scrivere, io ho lasciato, a proposito del fuori tema, lì era un trionfo del fuori tema, potevo dire: scrivete, buttate giù i vostri pensieri, delle scritture straordinarie. Donne, ripeto, che hanno fatto la terza e la quarta elementare e non c'era bisogno di correggere l'italiano, perché quando uno pensa e scrive in relazione, in un'aderenza così profonda ai propri pensieri, non c'è bisogno, ripeto, di insegnare la grammatica. Una di queste donne, una contadina emiliana che ho amato in modo particolare, che ricordava le donne della mia famiglia, eccetera, Amalia Molinelli, alla fine di un lungo percorso che poi, di cui dirò, e ha scritto un libro che si chiama I pensieri vagabondi di Amalia. È un lungo monologo, non ci sono punteggiature. Quando ho provato a dire Amalia metti qualche punto, non l'avessi mai detto, ne ha messi talmente tanti che ho detto: no, no, Amalia, vai così, vai in libertà. Ecco, questo bellissimo libro, Il pensiero vagabondo. Allora, cos'è successo? Che queste 40 donne, ripeto, poi sono diventate delle pioniere, nel senso che questi loro, noi al ciclostile allora, ecco, quindi dovete immaginare, io raccoglievo questi foglietti, li battevo a macchina, poi venivano ciclostilati e abbiamo fatto dei giornalini, li chiamavamo giornalini, erano delle piccoli opuscoli che poi abbiamo distribuito con dei titoli straordinari, tipo Più polvere in casa, meno polvere nel cervello, verissimo. O tipo L'uovo terremotato, e l'immagine era un uovo enorme che si spaccava e uscivano le donne, oppure Sparita la donna pallida e tutta casalinga. Quindi erano titoli, è stata una, come dire, come rinascere alla vita, no? Come, ecco, ed è bastato, ripeto, aprire la possibilità, la parola, no? Una parola.